Decima settimana biblica, parrocchia San Michele Arcangelo Tivoli, il discernimento nella Bibbia, maestro, dove abiti? Venite e vedrete.
Conoscerai il bene e il male. Il discernimento nei racconti delle origini. Professore Carlo Siodar, Pontificia Università della Santa Croce, Roma.
Poi il Signore Dio disse, ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Che ora egli non estenda la mano e non prenda anche dell'albero della vita e mangi e viva per sempre. Discernimento, eh? Mamma mia. Non so se vi ricordate alcuni, ma due anni fa, parlando della misericordia, ho scelto il passo che dice io sono un Dio geloso che punisce i peccati dei padri nei figli fino alla terza e quarta generazione. Quindi una cosa è chiara, mi piace un sacco complicarmi la vita. Cioè, ma in realtà... Non so complicarmi la vita è tentare di fare che il testo biblico sia veramente interpellante e perciò ho bisogno di farmi un po' di problemi davanti al testo che mi obbligano a pensare, a vedere un po' che cosa mi vuole dire Dio nostro Signore tramite questo testo che ha consegnato alla sua Chiesa, perché veramente è forte, perché noi vogliamo riflettere sul discernimento, che in principio pensiamo che è una cosa buona, no? Discernere tra il bene e il male, per carità, e Dio ci dice che questo è un problema e che addirittura non dobbiamo mangiare, cioè l'essere umano è cacciato via dal paradiso e non può prendere più dell'albero della vita e non, per non mangiare e vivere per sempre. Quindi sembra che la capacità di discernere tra il bene e il male chiude l'accesso alla vita eterna. Allora come capire questo qua? Ok, andiamo pian piano e torniamo su questo passo dell'inizio della Genesi, che è veramente appassionante, è molto molto bello, molto forte e non facile, ma insomma, vabbè. Allora, vediamo un po', leggiamo questo passo, ce lo vedete nel foglio, c'è il capitolo terzo della Genesi, l'inizio, i sette primi versetti. Dice così: il serpente, cioè è stato creato l'essere umano, Adamo ed Eva sono là, e allora e dopo la creazione sono già in il giardino dell'Eden, e allora arriva questo personaggio così, senza presentazione, viene presentato subito qua. C'è il serpente, era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto, e disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. E continua, ma vediamo un po' di tornare a questo passo pian piano, versetto a versetto, quasi parola per parola. Allora, vediamo, torniamo all'inizio. Scusate, problemi qua. Allora, il serpente, questo serpente che appare là, che non è stato presentato prima, e si dice appunto che era il più astuto di tutti gli animali selvatici. Il serpente, chi è questo serpente? Allora, subito, però l'interpretazione è che sono il diavolo, che ne stai dicendo, il diavolo. E infatti questa è l'interpretazione sia ebraica che cristiana molto antica, eh? In questo passo c'è la presenza del diavolo. E tuttavia, tornando a leggere quello che dice la Genesi, sembra, e questo più o meno tutti sono d'accordo, che in un primo livello di interpretazione questo serpente non è il diavolo. È aperto però questa interpretazione che arriverà un pochino dopo. Dico che non è il diavolo perché dice il testo biblico il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici. Il diavolo non è un animale, eh? Questo no, nessuno mai. E cioè un po', cioè, possiamo anche insultarlo, insomma, un animale non è. E quindi che cosa è questo serpente? L'interpretazione diabolica lasciamo un po' da parte anche perché penso che non ci interessa, perché sapete, c'è il rischio in questo passo di scaricare la responsabilità sul diavolo. Cioè arriva il tentatore, colpa sua, cioè noi eravamo tranquillamente e guarda un po' come siamo finiti. E non capite come c'è un autore spagnolo del 600, che vedo, molto interessante, che racconta racconta una scena di un esorcismo, e allora l'esorcista sta parlando con il diavolo e il diavolo dice: senti, tutti dicono il diavolo mi ha tentato, il diavolo mi ha tentato, io ci provo, ma le volte arrivo la frittata gli ha fatta, infatti la responsabilità personale è molto importante in questo posto, che stiamo parlando appunto del primo peccato, la responsabilità è molto importante, perciò adesso il diavolo ci interessa poco, ripeto, è aperto poi all'interpretazione sia ebraica che cristiana del tentatore eccetera, ma chi è il serpente nella Genesi? Possibilità, vediamo un po'. E c'è tutta una simbolica del serpente nella Bibbia, che è collegata per esempio ai culti pagani, cioè la divinità della fecondità cananea alle volte viene rappresentata come un serpente, quindi potrebbe essere il nemico di Dio, inteso come una Dio falso, un'altra divinità. Questo però non è molto, in questo testo non funziona molto bene, ma almeno a livello connotativo, cioè quello che evoca in quelli che ascoltano, cioè che sentono parlare un serpente in questo contesto. Altre possibilità, sapete, c'è l'epopea di Gilgamesh, hai sentito questo qua? C'è uno scritto molto antico, anzi probabilmente l'opera letteraria più antica dell'umanità, le tavolette più antiche sono del 25 secolo a.C. E là si parla appunto della ricerca della vita eterna, e c'è un serpente che mangia la pianta che l'eroe stava cercando e che appunto dava la vita eterna. Quindi la serpente è qualcuno che, cioè un animale che ha impedito a un eroe mitico di raggiungere la vita eterna. Questo anche si trova nel, appunto, quello che evoca l'immagine del serpente. Poi è l'animale impuro prototipico, cioè sapete che gli ebrei sono animali puri e impuri, il serpente è quello più impuro che c'è. Comunque non è che vogliamo mangiare il serpente, quindi siamo tranquilli. Gli ebrei senz'altro non potevano mangiarlo, è un animale che striscia per terra quando non si mangia. Quindi impurità rituale. Impuro non significa che sia di per sé, cioè moralmente, cioè non c'entra con la moralità, significa che è lontano da quello che è la sfera del divino, cioè che mescolarsi con quello là in qualche modo uscire dall'insieme del popolo di Israele, che fa cose strane, per esempio non mangia il prosciutto, poveracci, ma in questo modo diventano, cioè, un popolo diverso, e quindi evoca la santità di Dio. Santità nel Antico Testamento significa separazione, essere diverso e trascendente. Bene, quindi questo qua invece è l'opposto, è l'animale più impuro. Poi, cioè, un po' come riassunto, parlare di un serpente come animale, perché viene presentato come tale, come un animale, sarebbe uno dei simboli più ovvi del antidio, cioè quello che non è Dio. Quindi la quello che non è Dio, ma personificato nel racconto, ma non necessariamente personale, diabolico. Può essere anche la propria debolezza umana, che non riesce a contrastare le evidenze negative. Bene, quindi antidio. Quindi il serpente dice che era il più astuto di tutti gli animali selvatici. Questo modo di caratterizzare un personaggio nell'Antico Testamento è molto strano, è molto raro. Cioè dire che è l'animale più astuto, perché dà a questo racconto un tono di favola, vero? Animali che parlano e che poi animali che sono prototipici, cioè il serpente, come se non ci fosse un serpente nella storia, nel mondo, nella natura, no? Questo è molto tipico delle favole. Questo non è molto, invece non è tipico del racconto biblico. Quindi qua appare questo animale, non si sa da dove, viene caratterizzato in maniera curiosa come astuto, come unico, e quindi cosa si sta sottolineando qua? Il punto qua non è tanto il serpente come l'astuzia, Quello che veramente colpisce non è tanto che il serpente parli, che già è sorprendente, ma il fatto che si sottolinea l'idea che è astuto. Allora, se è astuto, il punto non è il serpente, ma il discorso. Questa è una chiamata all'attenzione a noi lettori per dire: attenti, che questo dialogo che segue non è evidente, attenti, perché qua ci sono un sacco di trappole, ci sono cose molto sottili, molto articolate. Riflette un attimino su quello che sta per avvenire, perché questo animale non è uno più qualunque, è quello più astuto tra tutti gli animali della creazione, no? Del selvatici che Dio aveva fatto, dice. Bene. Dunque, astuto, ok. E poi c'è anche, ve lo dico perché in queste cose facciamo i biblisti, c'è anche un gioco di parole, perché è astuto che Arum suona simile a Arom, che è nudo, che è la situazione in cui si trovano Adamo ed Eva, sono nudi, e tentano di essere astuti e diventano comunque nudi, anche consapevoli della nudità. E poi anche c'è un gioco di parole meno chiaro, ma anche esiste, cioè il più astuto di tutti gli animali, poi invece sarà il più maledetto fra tutti gli animali, e maledetto è Arur, Arum, Arum. Sono giochi di parole per vedere un po', cioè questo vale quello che vale, ma giochi di parole per far vedere come le cose evolvono, se parte dell'astuzia ma si finisce nudi o maledetti, quindi questo sta per finire molto male. Vediamo. Ok, quindi astuto, quindi attenti al discorso. Vediamo. Allora, comincia tutto con l'intervento del serpente. Ok, il titolo che ho messo qua, che era stato provocatorio, ma è un serpente che parla e non dice bugie. Perché infatti c'è il serpente che se non è il tentatore comunque tenta nel racconto, dice questo qua dice un sacco di bugie, non dice manco una, tutto quello che dice si avvera, vedrete, e questo molto ci fa capire quello che dicevo prima sotto la natura dell'astuzia. Questo dialogo è molto sottile, è molto ci occorre riflettere, perché comincia, perché vediamo un po' questo, fa una domanda e tre affermazioni collegate. La prima comincia appunto con una domanda. Allora, la domanda del serpente non si può valutare la verità, perché le domande non sono né vere né false, sono domande. Quindi per cominciare il serpente non dice niente di falso, fa una domanda, che possiamo rileggere, che dice così: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Quindi una domanda, stavo per dire onesta, è assolutamente disonesta, come adesso spiegherò, ma è una domanda, quindi non può essere valutata la verità, la bugia non è né vero né falso, no? Ma alcuni spunti appunto utili fanno capire che la domanda non è per niente innocente, anzi è una domanda devastante, vediamo un po', tre punti. Il primo punto, che questo è difficile da cogliere, ma se si legge in ebraico si coglie, è che il modo di nominare Dio, dice il serpente, non, è vero che Dio ha detto, vabbè, Dio, no? Dio, sì, è l'unica volta in tutto il passo comincia nel versetto 2-4 e finisce alla fine del capitolo 3, e Dio è sempre chiamato il Signore Dio, tranne quando parla il serpente. Il Signore Dio, tranne quando parla il serpente. Ma cosa avviene qua? Attenti, perché c'è un problema di traduzione. In italiano sembrerebbe che il serpente manca un po' di rispetto, invece di Signore Dio, dice Dio soltanto, no? No, invece non è questo, Signore non è un titolo, Signore è il nome proprio di Dio, è Yahweh, e quindi il serpente, dicendo Dio, non sta mancando di rispetto, ma sta allontanandosi, perché non chiama Dio per nome, è la divinità. Non è vero che è la divinità, ma non è il Signore, non è uno che chiama per nome, si capisce questo qua? Perché è l'unico che lo usa, il serpente e poi la donna una volta nel dialogo ci casca assolutamente, adesso vedremo, ma questo serpente non è lontano da Dio, non è Dio, non è uno che chiamo per nome, è la divinità, lo vedremo come si gestisce. Quindi prima cosa, vedete, molto sottile, ma ha preso, per cominciare ha preso la distanza. Secondo punto, la formulazione verbale della domanda è contrapposta radicalmente al comando divino, cioè non solo non è preciso nel richiamare ciò che Dio aveva comandato, ma si dice proprio l'opposto, è una domanda, cioè non è falso, ma sta dicendo proprio l'opposto di quello che Dio ha detto, cioè non dovete mangiare di alcun albero del giardino, di fronte a tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino. Cioè dice esattamente l'opposto, sapendo che nessuno e tutti, in ebraico si dice la stessa cosa, cioè nessuno è non tutti, in ebraico, cioè la parola è la stessa, quindi è la stessa frase negata. Cioè, ma siccome è una domanda, io non ho fatto niente di male, non ho fatto niente di male, io non, caspita, con questo no, hai capovolto tutto, no? Con la negazione hai detto esattamente l'opposto di Dio. E quindi alla fine il risultato di questo, vedendo insieme le due cose, è che si sottolinea le connotazioni negative della legge, cioè come limitazione, la legge è capita come limitazione imposta dall'esterno, cioè che c'è la legge come limitazione perché cioè quando c'è qualcosa che non è alla nostra portata, che non è che, cioè, che ci viene limitato, che non lo posso fare, che è diverso, cioè che ce l'ho appunto al di là della siepe, mi dà molto fastidio, cioè sempre l'erba del vicino più verde, no? E sempre l'altra corsia, quando sono in Gorgia a Roma, l'altra corsia è sempre più veloce, vero? E quando cambio corsia, allora è quella che ho abbandonato che diventa più veloce, ma che caspita, è sempre così. Cioè quello che non ho è sempre. E quindi quando qualcuno mi ricorda che non ho qualcosa, questo mi infastidisce moltissimo. Se poi anche mi ricordano che quello che mi manca è in possesso o limitato da un altro, qualcuno che mi ha imposto la legge, allora gli fastidisce di più. No, questo non lo puoi fare, c'è cioè, un attimino, tu mi sei. Anche se quello tu non lo puoi fare, forse lo dice per salvarmi la vita. Ma mi fastidisce che ci sia qualcuno a dirmi che cosa posso e cosa non posso fare. E che ci siano cose, anche se sono più brutte di quelle che ho, che comunque non ho. Questo mi dà fastidio, non è vero? Allora. Questo qua viene sottolineato in maniera molto naturale con una domanda innocente da questo benedetto serpente. Bene, allora vediamo un po'. La risposta della donna, cioè come reagisce, questa domanda non innocente per niente, infatti riesce a colpire, cioè a centrare il bersaglio, che la donna non vi sta parlando. Perché, ricordo, l'uomo missing in action. Cioè l'uomo è nascosto già dietro un cespuglio, è diaco, lascia la povera Eva a gestire questo serpente. Bene, dunque, in primo luogo, dicevo, il serpente dice Dio, non il Signore Dio, quindi si allontana, e la donna fa la stessa cosa, caspita. Cioè in tutto questo passo sempre il Signore Dio, tranne quando parla il serpente, le due volte che lo menziona il serpente, e la risposta della donna qua, che ci casca, cioè segua il serpente, cioè se il serpente prende la distanza anche lei lo fa. Ok, quindi si adotta la posizione di allontanamento relativo. Secondo, la formulazione sbagliata del serpente, perché la donna, come ricordiamo, corregge il serpente. Dice no. Cioè, dice, non dovete mangiare, cioè, è vero che vi ha detto non dovete mangiare di alcun altro del giardino, rispose la donna al serpente, no, dei frutti, corregge al serpente, ma vedrete. La correzione, la formulazione sbagliata del serpente viene corretta solo in parte, dice, dei frutti, degli alberi, del giardino, noi possiamo mangiare, non si dice più tutti, possiamo mangiare gli alberi, ma non di tutti, che è la cosa che dice Dio. Dice possiamo mangiare di tutti, vi ricordate? Il serpente dice nessuno. E la donna dice, vabbè, insomma, si può mangiare, ma non dice tutti, il che ricorda appunto, qua c'è qualche limite alle possibilità che ho. Il limite è un albero in realtà, ma c'è un limite, E poi continua, dice, anzi, se non si ripropone il comandamento divino con due modifiche significative. Dice che possiamo mangiare gli alberi, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino non è quello che Dio ha detto, vedete? Dio ha detto non dovete mangiarne, non dovete toccare, altrimenti morirete, cioè questo non è la cosa che Dio ha detto. L'albero in mezzo al giardino, per cominciare, l'albero in mezzo al giardino dovrebbe essere soprattutto l'albero della vita, non questo della conoscenza del bene e del male. Vi leggo Genesi 2:9. Dice, il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare. E l'albero della vita in mezzo al giardino è l'albero della conoscenza del bene e del male. Cioè, quello che è al centro del giardino è l'albero della vita. Che non si dice che non si possa mangiare, anzi il divieto di mangiare l'albero della vita arriva dopo, dopo che si è cascati, E invece poi c'è associato come secondario, adesso vedremo quello della conoscenza del bene e del male. ma in quel momento, siccome l'albero che non può mangiare, per Eva diventa il centro. Allora il centro, quello importante, perché è l'unico che non posso mangiare, caspita, è quello che vorrei, perché non posso, è quello che vorrei perché è quello che non posso. Interessante. E dice poi il corretto divino, sì
però quindi non è tutti, però il tutti nell'interpretazione di Dio,
sì, infatti in senso letterale non è tutti, ma mentre che il tutto nel discorso di Dio tende a far vedere che puoi mangiare la maggioranza, questa grandissima maggioranza, quindi la vocazione, cioè diciamo un modo di parlare molto cioè non matematico, ma
come parliamo di necessario quello.
Ma invece se lo togli, la cosa che stai sottolineando è quello che non puoi fare. C'è una questione di sottolineature, non di matematica evidentemente, perché se c'è un albero che no, non sono tutti. Grazie alla domanda. Allora, quindi, e poi come l'altro divino non dice non toccare, ma dall'albero della conoscenza dice del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui ne mangerai certamente dovrai morire. Quindi toccare, cioè, ma perché toccare? Perché appunto è già fissata con il divieto in quanto tale, cioè la limitazione dell'azione, perché è quello che puntava la domanda innocente. Caspita, un serpente, eh? Bene. Ma arriviamo allora alle affermazioni, perché la domanda è una domanda, non possiamo giudicare la verità o non verità di una domanda, perché questo non è possibile, ma adesso arrivano le affermazioni. Allora, il serpente afferma concretamente tre cose. Leggo, poi dice, no, non morirete affatto, un'affermazione. Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi, seconda affermazione. E sareste come Dio conoscendo il bene e il male. Terza affermazione. Allora, vediamo un po'. Tutte e tre si avverano. Tutte e tre si avverano. Se no dice, no, vabbè, bugie, no. Tutte e tre, Prima, non morirete affatto, non muoiono, cioè vengono interpretati da Dio, spuggono al paradiso, insomma, vabbè, non è che non cadono morti là, ok? Prima, si avvera. Secondo, si aprirebbero i vostri occhi, Genesi 3:7, allora si aprirono gli occhi di tutte e due, lo dice la Bibbia, lo dice la Bibbia, quindi seconda, vera. Terza, sareste come Dio conoscendo il bene e il male, così ammette Dio proprio in Genesi 3:22, che è il testo che ci ha messo in difficoltà per cominciare, cioè come gestire adesso a questi due che sono diventati come uno di noi. Quindi serpente, bugie, zero.
Quando lei dice come uno di noi,
sì,
a chi si riferisce?
Dio parla al plurale in alcuni momenti nell'Antico Testamento, il che ha generato un sacco di discussioni, perché con chi sta parlando Dio nell'Antico Testamento e non abbiamo ancora la rivelazione della Trinità. Allora questo è molto discusso e comunque possiamo dire che almeno per aspetto di idea che Dio già nell'Antico Testamento non è un Dio solitario ed è aperto alla rivelazione della Trinità, ma nell'Antico Testamento è mistero puro, cioè puro mistero. Ma si può anche capire come un modo letterario di non fare che Dio non faccia una domanda alla, cioè così, non si sa chi, ma parla con qualcuno, con la corte celeste, per esempio, uno di noi è questo, quel noi è Dio. Altri interpretano questo qua come un plurale maiestatis, ma quello non esiste nel plurale in realtà. Vabbè, è questo. Appare altre volte nella creazione dell'essere umano, per esempio, che è l'uomo, poi nella vocazione di Isaia, per esempio, chi manderemo per noi, cioè ci sono diversi passi nell'antico.
Scusi,
sì.
Quando lei dice il secondo passo,
sì,
sembra dire che la capacità di scegliere tra il bene e il male chiude l'accesso a vivere dentro.
Sì.
Io penso che la capacità di distruggere il bene e il male apre l'accesso a vivere dentro.
Appunto, perciò siamo lì. E vediamo un po' se riusciamo a risolvere questo qua.
Questo è molto delicato.
Sì, arriviamo. No, qui, questo è il punto di partenza al quale potremmo arrivare. Arriviamo. Dunque, se sapete tutte e tre, si avvera. In realtà, Cioè, viste le conseguenze, le due prime affermazioni del serpente in realtà sembrano infatti più falline, eh? Cioè, perché quel non morirete affatto, infatti non muoiono nel senso che questo qua non è la mela di Biancaneve, cioè che mangi e muori direttamente, d'accordo? È così, non è la mela. Ma la simbolica della morte dell'Antico Testamento è molto più articolata di quello, e infatti vengono separati dall'albero della vita, cioè altro che morire, cioè molto peggio, eh? Cioè scollegamento assoluto dall'albero della vita, e poi subito subentra la morte violenta, terribile, Caino. Quindi il protagonismo della morte, l'irruzione della morte come conseguenza del peccato, questo qua si capisce, cioè il serpente infatti ha giocato un po' con le parole, non muoiono nel senso immediato così della mela avvelenata, ma è molto peggio, Quindi il secondo punto, se aprire i vostri occhi, infatti gli occhi si aprono, ma le conseguenze è la vergogna, aveva appena gestita, no? Cioè le foglie di fico con il quale tentava di farsi un vestito, le foglie di fico sono orribili a farsi un vestito, e non so se sono molto complicate, e allora coprono piuttosto poco, e quindi cioè quella apertura degli occhi non è un bene, cioè non è una cosa che allora si aprirono gli occhi tutti e due, conobbero di essere nudi, di intrecciare una foglia di fico, se ne fecero cinture, nemmeno riescono a fare un vestito, una cintura. Dice, quindi non è un guadagno ma una perdita riguardo alla situazione di partenza, che è Genesi 2:25. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provano vergogna, perché provare vergogna nell'Antico Testamento è sempre una questione molto brutta, e cioè la vergogna nell'Antico Testamento è la reazione di quelli che si accorgono di aver fatto lo stupido, La vergogna è il destino degli idolatri, che si renderanno conto che stavano adorando un pezzo di legno, Quindi si vergogneranno, cioè vergognarsi non è una cosa bella, nell'Antico Testamento. È interessante, e forse questo ci serve dopo per le riflessioni finali, richiamare come si parla della nudità, nell'Antico Testamento, perché si parla che nel 2:25 dichiarano nudi e non provano vergogna, ma poi la nudità è qualcosa che va evitata. Cioè la scena di Noè, vi ricordate? Noè che cioè, inventa senza accorgersi il vino, e si ubriaca, e gira nudo, e viene deriso dai figli, quindi è una cosa che non si deve fare, girare nudi. Oppure si sottolinea molto che evitare la nudità del sacerdote nelle cose che riguardano il culto. Quindi chiaramente sono due momenti, cioè quello che avviene con il peccato cambia le condizioni, sì? Si aprono gli occhi, ma in realtà quello che è avvenuto è un disastro, che cambia assolutamente come uno deve comportarsi. E quindi il problema resta appunto nel terzo punto, che è quello di partenza, cioè come mai cioè, sareste come Dio conoscendo il bene e il male, questo infatti avviene, che cosa significa questo qua? Allora, ok, fermiamoci in questo punto, secondo punto del vostro schema, che cosa significa nella Genesi conoscenza del bene e del male? Che cosa è questo della conoscenza del bene e del male? Perché capito in un certo qual modo, appunto, non ha nessun senso dire che la conoscenza del bene e del male chiude la vita eterna, non ha nessun senso. Che cosa significa allora conoscere il bene e il male? E allora, ok, per non andarci troppo andiamo subito alle teorie, alle possibili spiegazioni di questo qua, che ho fatto l'elenco, no? Sì. Allora, vediamo un po', che cosa può essere quella conoscenza del bene e del male? Ok, vi ho aggiunto anche tutti i passi in cui si parla di conoscere il bene e il male nell'Antico Testamento. Sono pochissimi, questi passi. Vedete, ci sono, oltre a quelli della Genesi, abbiamo Deuteronomio 1:39, lo vedete? Dove dice: anche i vostri bambini, dei quali avete detto che sarebbero divenuti oggetto di preda, i vostri figli che oggi non conoscono né il bene né il male, essi vedranno la terra promessa. Quindi conoscere il bene e il male è qualcosa che i bambini molto piccoli non fanno, cioè non hanno conoscenza del bene e del male. Questo così Deuteronomio. Poi Samuele 19:36 dice: io ora ho 80 anni, posso forse ancora distinguere ciò che è buono da ciò che è cattivo? C'è qua il verbo conoscere, col distinguere e conoscere fra, letteralmente in ebraico, conoscere letteralmente, cioè yada ben, cioè conoscere fra il bene e il male, quindi distinguere, discernere. Quindi sembra che quel conoscere il bene e il male è qualcosa che quando uno è troppo anziano arriva un momento che non è più in grado di fare, cioè non distingue più il bene dal male. E poi c'è Isaia 15:16 che di nuovo fa riferimento a un bambino piccolo, che c'è un prima che arrivi alla conoscenza del bene e del male. Quindi questo è conoscere il bene e il male secondo la Bibbia, non ci sono più passi, questi sono tutti quelli che ci sono. Dunque, e due elementi per questa interpretazione del libro della Genesi: uno, conoscere il bene e il male ha a che fare con Dio, poi vedremo un po' come gestire questo, e secondo, ha dei limiti di età, cioè troppo piccoli, troppo anziani non distinguono il bene e il male. Beh, allora vediamo un po' come hanno spiegato i biblisti questo conoscere il bene e il male. Prima spiegazione: conseguenza dell'obbedienza o della disobbedienza ai comandamenti. Allora, questo qua è una spiegazione secondo la quale l'essere umano conosce il male come conseguenza della disobbedienza e avrebbe conosciuto il bene se avesse obbedito. Si capisce la cosa? Cioè, hanno conosciuto il male perché hanno scelto il male. Se avessero scelto il bene, avrebbero conosciuto il bene. Questa spiegazione non funziona, ma alcuni ci hanno provato. Non funziona perché cioè non giustifica bene il fatto che tale conoscenza sia un qualcosa di divino, cioè non appartiene a Dio questa conoscenza del bene e del male. Non diventi come Dio, semplicemente hai fatto la tua scelta morale. Quindi questo non va bene. Poi secondo, discernimento morale, cioè che è la capacità di scegliere tra il bene e il male. Questa va bene per quello dei bambini molto piccoli che non hanno ancora discernimento morale, una persona che per l'età, cioè così anziana che alla fine non distingue più che cosa è bene o male. Ok, questo in realtà è il discernimento morale, questo è stato proposto come spiegazione della Genesi per l'ultima volta nel 1883, perché non funziona affatto il testo se Adamo ed Eva non sono capaci di discernimento morale. Beh, non puoi sgridare a poveracci se non erano capaci di distinguere il bene e il male in questo senso, se non hanno discernimento morale, si capisce? Cioè, perché tutta questa storia del peccato, se non capivano, quindi questa spiegazione non funziona, non può essere quella. Poi terza spiegazione, l'onniscienza. Questa si avvicina, questa è un pochino più perché infatti ci sono due alberi: l'albero della vita e quello della conoscenza del bene e del male. L'albero della vita è vita eterna, che la vita è Dio, l'eternità, e quindi quella della conoscenza del bene e del male, la conoscenza di Dio, che è l'onniscienza. Quindi quello che ottieni mangiando dell'albero della conoscenza del bene e del male è la conoscenza di tutto, la conoscenza divina, l'onniscienza. No, non funziona, non funziona, perché infatti quello che avviene nella Adamo ed Eva non è che conoscono tutto, l'unica cosa che conoscono è che sono nudi, si vergognano, è un disastro, cioè non è che conoscono tutto, quindi questo non sembra che funzioni bene con l'onniscienza, comunque sembrava che quasi ci eravamo già arrivati. E poi l'ultimo punto, la sapienza. Passiamo così alla sapienza. Allora, la sapienza, questo si basa anche nel quello che dice Genesi 3:6, che dice che la donna ha guardato l'albero e sembrava desiderabile per acquistare saggezza. E quindi infatti questo sarebbe possibile, che quello che si acquista mangiando dell'albero la saggezza. Da una parte la sapienza, la saggezza, secondo la letteratura sapienziale, è uno dei più importanti scopi della vita umana. Cioè la vita umana, raggiungere la sapienza, la saggezza, è molto importante. E saggezza e sapienza capita nella Bibbia come conoscenza pratica, cioè la conoscenza non in generale intellettuale, ma quella che ci guida nell'agire prudente, azzeccato, quindi è la conoscenza pratica, sempre la sapienza biblica. E poi anche gli stessi libri sapienziali parlano di un tipo di saggezza, di sapienza, che è soltanto divina, Questo è molto tipico dei libri sapienziali. Vi leggo un paio di passi, uno è Proverbi, un altro libro di Giobbe. Soltanto quello libro di Giobbe, che è molto tipico. Vedete? Dice Giobbe 15:7-9. Sei forse tu il primo uomo che è nato? O prima dei monti sei stato generato? Hai tu avuto accesso ai segreti consigli di Dio? Che ti sei appropriato tu solo della sapienza? Che cosa sei tu che noi non sappiamo? Che cosa capisci che non sia chiaro anche a noi? Cioè, questa sfida che lancia Dio a Giobbe, che si domanda perché, cioè, che quindi tende a trasmettere l'idea che c'è una sapienza che appartiene a Dio che noi non ce la facciamo a raggiungere. Ci siamo più o meno in questo discorso? Quindi, l'idea che anzi a raggiungere la sapienza mangiando questo albero, cosa resta aperta come una possibilità? Ma vediamo un po'. La domanda è: dove è la fregatura?
Cioè,
dove è il trucco del serpente? Ma se è vero quello che dice, che cosa sta e che non funziona? Arriviamoci verso le conclusioni e vediamo un po'. Cioè, il punto è non quello che dice, ma quello che presuppone, i presupposti. I presupposti del discorso del serpente è che la salvezza salva. Sicuramente. Che la sapienza, che la conoscenza salva. Cioè, il presupposto di quello che dice il serpente è che la conoscenza salva. Anni fa, in parrocchia, c'era un incontro dei catechesi con le mamme del catechismo, c'era una signora venuta una volta e stavamo parlando di questo qua e mi dice: ma senta, il serpente ha ragione. Il serpente ha ragione, cioè tiro fuori l'acqua santa, no? Il serpente ha ragione, perché ci occorre sperimentare le cose, cioè se io non sperimento le cose, se non le tocco, se non le provo, se non faccio l'esperienza, allora così non ho il controllo della propria vita. Quindi il serpente ha ragione. Quindi altre mamme erano. Sì, infatti, ripeto, ragione, se fosse vero questo presupposto, che la conoscenza salva, cioè che la salva nel senso che ci permette di raggiungere gli scopi della nostra vita, cioè, ci muove, ci apre la strada di una vita riuscita. Quello non è vero. Questa è la cosa tipica del gnosticismo. Sapete il gnosticismo? Gnosticismo è una corrente filosofica pre-cristiana che appunto si punta alla conoscenza come via di salvezza. È pre-cristiana, poi nell'origine del primo secolo del cristianesimo è diventata molto popolare. È entrata nel cristianesimo, è stata un'eresia che non vi dico. Allora, che erano gruppi che tentavano di trasmettere conoscenze segrete, e allora conosciamo meglio le cose di quelli là, perché noi siamo gnostici, gli altri invece non sono i nostri, e allora non conoscono le cose in profondità, quindi non possono essere salvati, perché mancano di conoscenza, conoscenza in questo caso addirittura segreta, cosa che... Ma questo è molto tipico, anche la conoscenza non salva. Quello che diceva questa signora... Vediamo un po' sul disegno dell'esperienza. Vediamo un po'. È vero che nessuno conosce il dramma della tossicodipendenza quanto il tossicodipendente. È così. È vero che nessuno conosce il dramma della malvagità quanto il malvagio. Ma allora cosa dobbiamo fare? Se io veramente voglio entrare in questa realtà umana, cosa devo fare? Drogarmi? È vero che nessuno conosce il dramma di un malato di cancro come il malato, ma la cosa che io voglio non è conoscere, ma guarire la malattia. Si capisce questo qua? Cioè dire che il medico sarà il miglior medico se soffre la malattia, quello va poco, non ha senso del tutto, a un certo senso del tutto, forse arriviamo, ma non ha senso in principio. La cosa che deve fare il medico è imparare, sapere come si fa a guarire, perché la conoscenza di per sé non salva. Chiaro questo qua? Allora, la spiegazione teologica si collegherebbe a questo Ezechiele 28, che dovevamo sull'anno, lasciamo perdere perché vorrei dire invece altre cose prima di concludere, poi passiamo a fare un po' di domande. Che, cioè, infatti il problema è che noi non siamo Dio. Allora, ci sono, abbiamo la incapacità ontologica, per il fatto di essere umani, siamo umani, limitati, e l'incapacità di gestire la conoscenza al modo in cui lo fa Dio. E un tentativo di accedere alla conoscenza in modo autonomo, facendo a meno del questo Dio che si schiude, questo Dio che si rivela, questo Dio che ci dona la sua sapienza, allora questo ci distrugge, perché non siamo in grado di gestire questa conoscenza. Infatti una conoscenza diretta, appunto, diciamo, la tossicodipendenza, diciamo, infatti è una conoscenza che difficilmente posso raggiungere in un altro modo, ma mi distrugge. Ci siamo più o meno? E dunque il punto è la pretesa di autonomia assoluta, raggiungere una conoscenza senza il sostegno di un Dio che si dischiude. Allora, però sarebbe da sperare che si possa raggiungere una conoscenza divina, tra virgolette, come dono. Infatti, perché capite una cosa, dicevo, nessuno conosce la malvagità come il malvagio, ma questo che hai detto non è vero. L'ho parlato così, ma c'è un qualcuno che conosce meglio la malvagità del malvagio, è Dio. Perché Dio conosce me meglio di me stesso. Cioè io conosco me peggio di quanto non mi conosca Dio. Perciò Dio ci dà la possibilità di entrare anche in una conoscenza senza bisogno di soffrirne le conseguenze di dover sperimentare questo passaggio che ci distrugge. Quindi il problema del primo uomo e della prima donna non è che hanno mangiato il frutto, ma che non hanno chiesto a Dio di mangiare, dai. Cioè chiede a Dio che lui ti dà, chiede a Dio che lui ti dona, chiede a Dio che lui ti apre. Fidati di lui, perché da chi deve fidarsi? Questo è molto rilevante dal punto di vista culturale. Sapete che, ok, non so se lo sapete, ve lo dico, nell'illuminismo il motto era sapere aude, Orazio in realtà, no? Cioè, osa conoscere, in realtà pensa con la tua testa, cioè, che è un modo di rifiutare la conoscenza indiretta, cioè tradizione, fede, e invece sperimentare conoscere direttamente. Questa è una truffa terrificante, come ha dimostrato la postmodernità, qualcosa di buono alla postmodernità, Gadamer, lasciamo perdere. Cioè, perché la stragrande maggioranza delle nostre conoscenze sono di fede, non mi riferisco a di fede soprannaturale, ma di fede umana. Cioè, la nostra capacità di conoscere direttamente le cose è molto limitata, due occhi, due orecchie, domani, cioè, la stragrande maggioranza delle cose che conosciamo è perché impariamo di qualcuno che ci ha detto questo funziona così, questo è così, quindi di fede. Quindi, allora, essendo le cose così, lasciamo di parte la ragione? No! La cosa che sto dicendo è che il modo più efficiente di usare la ragione è decidere di chi mi fido. Cioè il modo più efficiente di usare la ragione è decidere di chi mi fido. Concretamente sto citando indirettamente Seconda Timoteo 1:12, quando Paolo dice: so infatti in chi ho posto la mia fede. Cioè ho cominciato a pensare, a usare la mia testa, appunto, per decidere di chi mi fido. E appunto questa è la chiave alla fine di questa parte della crisi: di chi mi fido, del serpente o di Dio? Ma un ultimo passaggio, in questo concludo, e questo è complicatino, perché vediamo un po', l'uomo, la donna sono diventati come Dio, in quanto per quello che riguarda la conoscenza del bene e del male, questo ormai è avvenuto. E adesso che si fa? Adesso Dio nostro Signore fa la cosa che fa lungo tutta la storia della salvezza, che è quello che fa il GPS quando ricalcola la strada. Sapete, questi apparecchi che ci dice quando sbaglio un incrocio e dice ricalcolando, no? Questo Dio lo Signore l'ha fatto un sacco di volte lungo la storia della salvezza, perché c'è la libertà umana, La libertà umana che ha una tendenza incredibile a sbagliare strada. Per carità. E allora, nel momento in cui fa così, allora Dio che cosa fa? Ti butta da un dirupo? Dice no, ricalcolando significa che quella conoscenza del bene e del male che ci ha rovinati, adesso Dio la sfrutta perché il nostro rapporto con il reale sia migliore. Cioè l'esperienza dei miei peccati sono un disastro, l'esperienza dei miei peccati mi aiutano a essere più comprensivo. Dio sfrutta il male in me per il bene, ma questo è divino, ricalcolando la mia appunto esperienza del male che trovo in me mi aiuta a gestire i miei rapporti con gli altri, per la misericordia di Dio che è infinita. Concludendo, dunque, discernimento nella prospettiva della genesi, io direi una parte, cioè conoscere il bene e il male, fretta, grazie Signore della mia ignoranza, cosa che faccio ogni giorno, ringraziare la mia ignoranza, perché mi aiuta a essere più comprensivo, cioè, ma guarda un po' cosa ha fatto, vado a sapere cosa ha fatto, io conosco quello che conosco, poco, allora non tentiamo di avere tanta fretta in conoscere tutto il bene e tutto il male, per ringraziare, poi aprirci al dono di Dio, che lui è pronto a darci appunto, a farci partecipare della sua conoscenza. E finalmente, ok, siamo conoscitori del bene e del male, soprattutto del male in noi, allora sfruttiamo anche quello, per la misericordia di Dio, per essere anche noi più comprensivi.